Immaginiamo per un attimo di aprire la solita applicazione bancaria sullo smartphone.
Sì, la classica routine per pagare la spesa o un caffè, insomma.
Esatto, pronti alla cassa. Però ecco, scopriamo una notifica totalmente inedita. Leggiamo che il denaro sul nostro conto ha una data di scadenza.
Wow, sarebbe, diciamo, un trauma per chiunque.
Oppure, scorrendo un po' i dettagli, c'è scritto che quegli specifici fondi possono essere spesi solo per beni di prima necessità. Niente biglietti aerei, niente videogiochi.
Cioè, questo è un capovolgimento totale del paradigma a cui siamo abituati. Storicamente, una banconota è inerte, giusto?
Esatto, inerte.
È un pezzo di carta passivo, silenzioso, che non fa domande, su da dove viene o dove sta andando.
E invece oggi stiamo letteralmente entrando in un ecosistema in cui il denaro diventa attivo, diventa programmabile e in un certo senso quasi consapevole.
Assolutamente sì.
Quindi, benvenuti a questa nuova indagine approfondita. L'obiettivo odierno è proprio decodificare questa metamorfosi strutturale del nostro denaro. Vogliamo allontanarci, sai, dalle solite chiacchiere sulla volatilità o sulle speculazioni.
Certo, quelle ormai le conosciamo a memoria.
Esatto. Vogliamo concentrarci su due colossi che stanno ridisegnando le fondamenta dell'economia globale. Da una parte le CBDC, cioè le valute digitali emesse direttamente dalle banche centrali, e dall'altra le stablecoin istituzionali.
E questa è una distinzione fondamentale da tenere a mente fin da subito, perché da un lato abbiamo infrastrutture pubbliche, statali, come il futuro euro digitale o lo yuan cinese. E dall'altro invece abbiamo questi token privati, però ancorati al valore di valute legali e gestiti da giganti finanziari. Diciamo che sono due approcci molto diversi che stanno per collidere.
Ok, analizziamo bene la questione. Partiamo dalla trasformazione del settore privato, perché qui stiamo assistendo all'ingresso in campo dell'artiglieria pesante.
Roba grossa, sì.
Dimentichiamo il periodo caotico, il Far West deregolamentato delle criptovalute della prima ora. Oggi abbiamo iniziative come OpenUSD.
Un consorzio enorme.
Parliamo di ben 140 aziende globali, cioè ci sono dentro entità come Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock, Google.
Praticamente tutti i big della tecnologia e della finanza.
Tutti. E stanno cercando di creare uno standard aperto per internet dedicato esclusivamente al movimento del valore. E il meccanismo con cui vogliono attrarre le masse, secondo me, è geniale.
Diciamo che hanno capito come muoversi. Hanno azzerato le commissioni per la creazione della moneta?
Zero commissioni.
Zero. E soprattutto i rendimenti generati dalle riserve vengono ridistribuiti a chi costruisce e utilizza l'ecosistema, invece di finire nelle tasche di un singolo proprietario.
È incredibile, cioè sembra quasi una rivoluzione democratica a prima vista.
Il paragone calzante qui, secondo me, è con i protocolli fondamentali di Internet. Negli anni 90 avevamo quelle reti chiuse, i cosiddetti walled gardens, come AOL.
Ah, me li ricordo. Non comunicavano tra loro per niente.
Esatto. Poi è arrivato il protocollo HTTP, uno standard aperto che chiunque poteva usare, e ha fatto letteralmente esplodere il web.
Quindi OpenUSD sta tentando di fare esattamente la stessa cosa, ma per i capitali.
Precisamente. Creare un livello di regolamento universale dove spostare, che ne so, 1 milione di dollari da un continente all'altro sia identico dal punto di vista tecnologico a inviare una banale email.
Però per fare in modo che i mercati istituzionali si fidino davvero di questo, diciamo, HTTP del denaro, serve una base legale inattaccabile. Non si può fare sui server improvvisati.
Certo che no, la fiducia è tutto in questo settore.
E infatti, durante la recente frenesia legislativa a Washington, in quella che chiamano la Crypto Week, il Congresso ha spinto il Genius Act.
Una mossa cruciale.
Questa legge impone una regola meccanica e inequivocabile, cioè chiunque emetta una stablecoin deve dimostrare un ancoraggio reale, uno a uno, con veri dollari fisici o, cosa più comune, con titoli di Stato del Tesoro americano a brevissimo termine.
E questo, attenzione, cambia l'intera dinamica di rischio. Finora molte di queste stablecoin operavano quasi come banche ombra non regolate.
Facendo profitti con asset rischiosi, giusto?
Esattamente. Detenevano asset a rischio per generare profitto privato. Ora, obbligando gli emittenti a comprare debito pubblico americano, si ottengono due risultati fantastici per loro.
Quali?
Primo, si stabilizza il token. Secondo, contemporaneamente, si crea una domanda gigantesca e costante per i titoli di Stato USA.
Una mossa astutissima. È come mettere fondamenta di solido cemento armato sotto una casa che fino ad oggi era stata costruita sulla sabbia.
Bella analogia, è esattamente così.
In pratica non parliamo più di start-up tecnologiche che giocano a fare le banche in un garage. Stiamo parlando di entità private che diventano estensioni, quasi delle filiali distaccate, del debito sovrano americano.
Sì, il governo ringrazia, insomma.
Ma se questa è la via statunitense, l'Europa sta disegnando un'architettura radicalmente diversa. L'euro digitale, che è previsto in via sperimentale per il 2027 e ufficiale per il 2028, non si affida per niente ai privati.
No, l'aspetto affascinante qui è proprio la filosofia progettuale europea. Almeno sulla carta è molto protettiva nei confronti dei cittadini.
In che senso?
Nel senso che l'euro digitale nasce esplicitamente come un complemento al contante fisico. Non vuole essere un suo rimpiazzo coercitivo.
Ah, ok. Questo rassicura un po'.
E sarà emesso direttamente dalla Banca Centrale Europea, il che significa che non c'è rischio di controparte, cioè non può fallire come potrebbe fallire una banca commerciale.
Su questo c'è un dettaglio tecnico su cui vorrei soffermarmi un attimo, perché l'ho trovato interessante. Nelle fonti si parla di garantire la possibilità di fare pagamenti offline.
Una funzionalità vitale, direi.
Immagino significhi che i due telefoni comunicano direttamente, magari tramite Bluetooth o NFC, e si scambiano i fondi senza passare per riserva della banca in quel preciso momento.
Sì, l'idea è proprio quella.
Ma questo lo avvicina tantissimo all'anonimato e alla, diciamo, fluidità della banconota da 20 euro passata di mano in mano.
Il meccanismo è quello, ed è pensato soprattutto per garantire la resilienza del sistema. Pensa a un caso di catastrofe naturale o un blackout totale delle telecomunicazioni.
Ah, giusto. Se salta internet, con la carta di credito sei bloccato.
Esatto. I portafogli digitali, i wallet, verrebbero comunque distribuiti dalle banche commerciali o dalle poste, garantendo che il servizio base sia totalmente gratuito.
Però c'è un limite che, leggendo i documenti, mi ha fatto un po' riflettere. Si parla di un tetto massimo di detenzione intorno ai 3.000 euro per ogni cittadino.
Questo fa discutere molto.
A prima vista sembra un'imposizione arbitraria, quasi fastidiosa. Ma pensandoci bene, se l'euro digitale è emesso dalla BCE, è letteralmente il posto più sicuro in cui tenere i propri risparmi.
Senza dubbio.
Più sicuro della banca sotto casa.
E allora, se non ci fosse un limite e scoppiasse, che so, una crisi finanziaria, io potrei prendere l'app e trasferire tutti i miei 50.000 euro dal conto corrente normale al wallet della BCE. In 3 secondi. Netti, giusto?
Hai centrato in pieno il nodo sistemico. Quello che descrivi è, in pratica, il moderno bank run.
La corsa agli sportelli. Esatto, ma digitalizzata e accelerata alla velocità della luce. Le banche commerciali prestano il denaro che noi depositiamo, non lo tengono lì fermo in cassaforte.
Certo, è la base del sistema del credito.
Quindi, se milioni di cittadini spostassero istantaneamente i loro fondi per metterli al sicuro nella BCE, il sistema bancario europeo collasserebbe nel giro di un pomeriggio.
Un disastro totale. Quindi il tetto dei 3.000 euro serve proprio a fare da diga contro questa potenziale emorragia letale di liquidità.
Sì, è un meccanismo di autoprotezione per evitare che le banche commerciali saltino in aria tutte insieme.
Ma allarghiamo un po' l'inquadratura. Perché tutta questa complessa architettura non viene costruita solo per farci pagare il caffè al bar un po' più velocemente?
Magari fosse solo per quello.
Dietro questa cortina della comodità tecnologica si sta combattendo una vera e propria guerra monumentale per la sovranità monetaria. Il denaro digitale sta diventando un'arma geopolitica, non trovi?
Assolutamente. E se pensiamo di nuovo all'Europa, la situazione attuale è, diciamo, problematica. Oggi la stragrande maggioranza delle transazioni digitali nel nostro continente passa attraverso i server di 2 o 3 aziende private.
Statunitensi, per giunta.
Statunitensi. Il duopolio di Visa e Mastercard è considerato un tema di sicurezza nazionale per l'Unione Europea.
Cioè, se loro staccano la spina, noi non compriamo più il pane.
In pratica sì. Dipendere operativamente da infrastrutture private straniere significa essere vulnerabili. L'euro digitale ha lo scopo strategico primario di fornire un'infrastruttura di regolamento continentale indipendente.
Uno scudo, insomma.
Esatto. Serve a erigere uno scudo sia contro i colossi tradizionali dei pagamenti, sia contro l'imminente invasione di quelle stablecoin americane di cui parlavamo prima.
Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti, perché l'approccio americano a questa guerra è diametralmente opposto. È, non so, quasi machiavellico.
Diciamo che stanno giocando una partita a scacchi molto raffinata.
Gli Stati Uniti, al momento, sembrano aver messo nel cassetto l'idea di un dollaro digitale gestito direttamente dalla Federal Reserve. Invece, stanno usando quelle famose stablecoin private, garantite dai titoli di Stato, come un vero e proprio cavallo di Troia.
Una mossa brillante dal loro punto di vista.
Ma perché appoggiarsi ai privati con tutti i rischi del caso, anziché creare uno strumento di Stato controllato al 100%?
Perché le stablecoin viaggiano su blockchain pubbliche, ecosistemi decentralizzati, che non hanno assolutamente nulla a che fare con il sistema SWIFT.
La rete globale delle banche tradizionali.
Sì, quella attraverso cui le banche si scambiano messaggi e regolano i pagamenti. In un periodo storico in cui gran parte del sud del mondo o le nazioni sotto embargo cercano disperatamente alternative per aggirare lo SWIFT,
che è dominato politicamente dagli Stati Uniti, ricordiamolo.
Esatto. E cosa fanno gli USA? Offrono loro una via d'uscita apparentemente neutrale, tecnologica, che però è rigidamente ancorata al dollaro.
Quindi le nazioni e le aziende estere usano queste cripto per evitare i controlli occidentali, ma così facendo comprano debito americano.
Precisamente. Senza rendersene conto, aumentano la domanda globale per il debito pubblico USA e cementano l'egemonia del dollaro su una tecnologia completamente nuova.
L'espansione dell'impero in modo organico, guidata dalla convenienza tecnologica invece che dai carri armati o dalla torsa politica.
È un soft power finanziario spaventoso.
E se colleghiamo questo al quadro generale, la risposta della Cina diventa chiarissima. Lo yuan digitale, l'ICNY, lanciato in fase di test già dal 2022, è l'ariete di Pechino per scardinare proprio questa egemonia.
Hanno capito che cercare di far accettare lo yuan nel vecchio sistema SWIFT è una battaglia persa in partenza. Il banco vince sempre.
Quindi stanno costruendo le proprie tubature.
Il sistema si chiama CIPS, Cross Border Interbank Payment System. Ma attenzione, non è solo un software. La genialità tattica cinese risiede nell'integrare il CIPS e lo yuan digitale direttamente nei massicci progetti infrastrutturali fisici.
Parliamo della Belt and Road Initiative, la nuova via della seta.
Esatto. Stiamo parlando di oltre 150 nazioni coinvolte, in Africa, in America Latina, in Asia. Quando la Cina costruisce un porto in Kenya o una centrale solare in Brasile,
lo finanzia e impone o incentiva fortemente l'uso dei propri sistemi digitali per pagare.
Lega l'adozione monetaria all'infrastruttura fisica. E c'è un passaggio cruciale nelle analisi che abbiamo visto. Questo ecosistema alternativo si sta agganciando fortissimamente al mercato delle rinnovabili.
Pannelli solari, batterie, auto elettriche, settori dove la Cina domina incontrastata.
È il tentativo esplicito di superare l'era del petrodollaro, che è basata sui combustibili fossili, per creare la nuova era dell'elettro-yuan.
Un blocco geopolitico completo, cioè energia, infrastruttura fisica, rete 5G e valuta di regolamento, tutto fuso in un unico pacchetto chiuso, chiavi in mano.
Esatto, un ecosistema da cui è difficilissimo uscire una volta entrati.
Finora abbiamo delineato un panorama che, dal punto di vista istituzionale, sembra il paradiso dell'efficienza. Transazioni immediate, scudi geopolitici, stabilità.
Le promesse luminose della tecnologia.
Ma ribaltiamo la medaglia, perché la natura stessa di questo denaro digitale, del denaro programmabile, sta scatenando un allarme democratico, direi senza precedenti. L'idea di un registro centrale unico solleva delle paure immense.
Assolutamente. Il passaggio dalla privacy opaca del contante, dove nessuno sa cosa ci fai con i tuoi soldi, a un registro digitale permanente cambia completamente il rapporto di forza tra Stato e cittadino.
È l'architettura del paloptico perfetto. Chi controlla i nodi ottiene un potere di sorveglianza granulare sulla vita delle persone.
E la politica, per fortuna o purtroppo, se n'è accorta. Guardiamo la spaccatura interna negli Stati Uniti, per esempio.
Sì, da una parte lo Stato federale accarezza l'idea, dall'altra singoli stati intervengono pesantemente. In Florida il governatore ha vietato le CBDC, sia americane che estere.
Sì, modificando il codice commerciale statale. Le ha definite strumenti di pianificazione centrale.
Ma la resistenza sta arrivando fino al Congresso. C'è questo provvedimento, il CBDC Anti-Surveillance State Act, passato per pochissimi voti, che tenta di legare le mani alla Federal Reserve. In pratica l'impedisce di lanciare un dollaro digitale senza l'approvazione diretta del Congresso.
La gravità di questa resistenza si comprende appieno se analizziamo i due estremi dell'implementazione pratica che abbiamo visto finora nel mondo, cioè la Cina e la Nigeria.
Partiamo dalla Cina, che è lo specchio delle paure occidentali.
In Cina ci sono oltre 230 milioni di wallet attivi, in un sistema dove la banca centrale è un'estensione diretta e assoluta del governo. Lì la programmabilità del denaro non è un'ipotesi da convegno, è già stata testata.
Parliamo dei famosi fondi con la data di scadenza a cui accennavo all'inizio della puntata.
Esatto. Per stimolare l'economia post-pandemia, il governo ha distribuito pacchetti di yuan digitali programmati per svanire letteralmente nel nulla se non venivano spesi entro poche settimane.
È un controllo macroeconomico brutale che forza il consumo.
Ma la programmabilità può facilmente estendersi al controllo del comportamento individuale, limitando gli acquisti in base al punteggio di credito sociale, ad esempio.
Il lato opposto dello spettro, però, è la Nigeria. E ci dà una lezione immensa sulla natura del denaro. Hanno lanciato questa e-naira, sperando di modernizzare la loro economia e includere chi non aveva un conto in banca.
Risultato?
Un fallimento epocale, tasso di adozione inferiore all'1%. E qui emerge una verità, sai, lapalissiana. Se i cittadini non si fidano delle istituzioni statali, il progetto collassa.
Senza la fiducia o senza un apparato coercitivo forte quanto quello di Pechino per obbligare le persone a usarla, una moneta imposta dall'alto non sopravvive.
Il denaro fiduciario necessita di fiducia. Sembra ovvio, ma è così.
Il caso nigeriano dimostra che le valute digitali non risolvono i problemi strutturali di sfiducia verso lo Stato. Anzi, li amplificano perché rendono palese il meccanismo di controllo.
Però facciamo un attimo l'avvocato del diavolo. Chi ci ascolta potrebbe legittimamente dire «Scusate, ma io pago già tutto con la carta o col telefono. La mia banca sa già in che ristorante mangio e quante scarpe compro».
Classica obiezione.
Dal punto di vista della tracciabilità, cosa cambia davvero tra il sistema attuale e un euro digitale?
La differenza è abissale e risiede tutta nell'architettura dei dati. Nel sistema attuale le informazioni sono frammentate, compartimentate. Le singole banche commerciali hanno dei pezzetti del puzzle.
Ognuno ha il suo orticello.
Esatto. Se lo Stato o la polizia vogliono ricostruire il quadro completo e bloccare un conto, devono affrontare un percorso a ostacoli illegali, richiedere mandati, interfacciarsi con enti privati, rispettare il giusto processo.
C'è un attrito, insomma.
C'è un attrito sistemico fortissimo che protegge il cittadino da abusi istantanei.
Mentre con una valuta emessa dalla banca centrale, questo attrito semplicemente scompare.
Si passa da 1000 registri separati a un unico grande libro mastro statale. L'accesso visivo alla vita finanziaria di milioni di cittadini diventa centralizzato in un unico punto.
E poi c'è la questione della programmabilità, che le carte di credito normali non hanno.
Esatto, non è solo guardare le transazioni dopo che sono avvenute, è poter impostare algoritmi che impediscono a monte la transazione.
Cioè mi bloccano prima ancora che io paghi.
Immagina uno scenario in cui, per rispettare i parametri ambientali internazionali, venga imposta una quota mensile di emissioni di CO2 per cittadino.
Ok.
Raggiunta la quota, l'algoritmo blocca automaticamente il pagamento alla pompa di benzina o al bancone della macelleria per la carne rossa.
O ancora peggio, magari impedisce le donazioni verso un partito politico d'opposizione o una ONG sgradita al governo in quel momento.
Il denaro smette di essere un mezzo neutro per lo scambio di valore. Diventa un guinzaglio, condizionato dall'accettabilità sociale.
E quando il controllo dell'infrastruttura monetaria si intreccia con il potere politico, entriamo nel terreno scivolosissimo dei conflitti di interesse. Le fonti riportano dati recenti dagli Stati Uniti che impongono una riflessione fattuale, neutrale, ma doverosa.
Ti riferisci alla complessa rete di interessi che lega l'attuale panorama politico, in particolare la presidenza Trump, all'industria cripto?
Esattamente. limitandoci ai dati delle fonti, vediamo che da un lato l'amministrazione spinge legislazioni molto favorevoli per il settore, come il Clarity Act, che definisce i ruoli delle agenzie di controllo e toglie le cripto dall'ombra legale.
Una mossa auspicata dall'industria da anni.
Dall'altro lato, però, i dati indicano investimenti colossali da parte della famiglia presidenziale. Le fonti parlano di entità familiari che hanno raccolto 2,5 miliardi di dollari in fondi legati al settore.
Con ritorni immensi.
Stimati in circa 1 miliardo in soli 9 mesi. Solo il progetto World Liberty Financial avrebbe fruttato 620 milioni, con Abu Dhabi che promette altri 2 miliardi di investimenti legati a quel token.
Sono cifre che costringono a farsi una domanda fondamentale sull'equilibrio istituzionale.
Ovvero?
Le decisioni politiche su questa tecnologia stanno venendo prese per garantire la competitività geopolitica del paese o sono influenzate dal profitto privato di chi scrive materialmente le regole? È una rivoluzione di libertà finanziaria o un enorme affare privato vestito da politica pubblica?
Una domanda pesantissima, e questo solleva una questione importante anche per noi, in Europa. Noi abbiamo dinamiche politiche diverse, ma il rischio sistemico assume una forma altrettanto subdola.
Il famoso rischio del machine creep.
Esatto. Gli architetti dell'euro digitale ci rassicurano continuamente. Ci promettono l'anonimato per i piccoli pagamenti, il rispetto assoluto del GDPR, l'assenza di programmabilità.
E tecnologicamente, nella versione 1.0, queste promesse possono benissimo essere mantenute, in buona fede. Il problema strutturale, la china scivolosa, è l'estensione progressiva degli obiettivi.
Facciamo un esempio pratico. Non la solita metafora della rana bollita. Pensiamo proprio all'euro digitale come a un'app sul telefono. Il primo anno accetti i termini di servizio, hai il tuo wallet gratuito, tutto perfetto.
Certo, comodissimo.
Ma le leggi cambiano. 3 anni dopo c'è un grave attentato o una crisi internazionale legata al riciclaggio. In nome dell'emergenza, il Parlamento approva un pacchetto di norme speciali.
E con un semplice aggiornamento software del server centrale, la privacy per le transazioni sotto i 50 euro viene revocata istantaneamente.
Poi, 2 anni dopo, durante una crisi energetica, viene aggiunta una patch che limita l'acquisto di beni d'importazione.
Il design originario, quello garantista, viene smantellato riga di codice dopo riga di codice, finché l'infrastruttura non fa esattamente ciò che i suoi creatori avevano giurato non avrebbe mai fatto.
E a questo rischio politico si somma un gigantesco rischio tecnologico legato all'infrastruttura fisica. Centralizzare tutto significa creare un singolo, catastrofico punto di fallimento.
I dati citano il blackout del sistema Target.
Esatto, il motore tecnico che gestisce i regolamenti tra le banche europee. Quando Target ha avuto un blocco durato un'intera giornata, l'impianto idraulico delle banche si è fermato.
Ma finché parliamo di banche che scambiano miliardi, il cittadino comune al supermercato non se ne accorge. Se trasferiamo l'intera economia commerciale su un registro centrale unico, un cyberattacco o un collasso dei server paralizza un intero continente.
Le persone non possono comprare cibo, pagare un autobus, accedere alle cure. Tutto fermo.
E questo ci porta allo spettro di una società totalmente cashless, senza contanti.
Esatto. Se il contante fisico, che non ha bisogno di batterie, connessione internet o algoritmi per funzionare, viene fatto lentamente scomparire perché considerato obsoleto o sospetto, chi viene marginalizzato?
Gli anziani, chi non ha competenze digitali, i dissidenti politici. E chiunque si trovi banalmente offline finisce espulso dal tessuto economico.
Il contante, piaccia o no, rimane l'ultima vera valvola di sfogo della libertà economica non tracciabile e non censurabile.
Eliminare quell'alternativa fisica significa accettare una dipendenza totale da un'infrastruttura digitale intrinsecamente fragile e politicamente malleabile.
Quindi, tirando un po' le somme di questa nostra indagine odierna, cosa significa tutto questo? Da un lato abbiamo visto come l'integrazione di stablecoin e valute digitali prometta di risolvere inefficienze secolari, trasformando i movimenti di capitali globali.
Impostando nuove regole rigorose e fungendo da armi di precisione nella guerra geopolitica.
Esatto, tra Stati Uniti, Europa e Cina. Ma dall'altro lato ci troviamo sull'orlo di un precipizio democratico. La creazione di un panopticon finanziario esposto a conflitti di interesse, vulnerabile ai blackout e al rischio costante di mutare in uno strumento di coercizione di massa.
C'è un'ultima riflessione un po' provocatoria che vorrei lasciare a chi ci ascolta.
Prego.
Abbiamo parlato molto degli algoritmi e di chi li controlla oggi, ma il passo successivo è dietro l'angolo. Provate a immaginare l'integrazione del denaro programmabile con l'intelligenza artificiale predittiva.
Wow, ok.
Immaginiamo un sistema in cui non è un burocrate a bloccare una transazione, ma un AI autonoma che regola in tempo reale il nostro potere d'acquisto, analizzando flussi di dati continui.
I nostri comportamenti online.
Il comportamento sui social media, il tracciamento della geolocalizzazione, o persino i parametri biometrici di stress rilevati dal nostro smartwatch prima di un acquisto impulsivo. Un AI che decide se possiamo spendere o no.
È una delega totale dell'autonomia umana a un sistema algoritmico. Insomma, un orizzonte che trasforma una questione puramente tecnologica in un dibattito filosofico sui confini stessi della nostra libertà.
Direi che è materiale su cui riflettere a fondo.
Assolutamente. Grazie per averci accompagnato fin qui, nelle profondità di questa indagine. Continuate ad analizzare, a mantenere il pensiero critico e soprattutto a farvi domande scomode sul futuro del nostro sistema. Alla prossima.